Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Buonasera allora a tutto il pubblico della DeepCon, finalmente inizia il panel su PK, un panel che volevo fare da diverso tempo e lo faccio grazie all'aiuto e alla memoria storica di tutti i fumetti della DC e di tanto altro di Gianluigi Gatti.
Come in podcast evitare riferimenti temporali. No, buonasera a
sì,
tutti
buonasera.
Voi.
Infatti, cioè, per una volta lo possiamo dire. Io per prenderci nei miei podcast dico tutto così a seconda di quando.
Io non dico niente, nel senso ciarlo già abbastanza, non c'è bisogno del riferimento temporale.
Ok, comunque per chi, a parte i presenti che sa benissimo chi sono, per chi ci ascolterà in podcast dopo su Fantascientificast, la mia voce è quella di Marco Taddia, quindi perfetto, benvenuti anche a voi.
Eravate stati avvisati.
Sì. Oddio, che? Cos'è? Troppo grande?
Cioè, molto paperoso.
Ecco, appunto, Gianluigi Gatti e Marco Taddia presentano la slide wallpaper 2,
no, non lo so fare il...
Slide wallpaper 2, che dovrebbe esserci. Sì, ho fatto in fretta, che te devo dire.
Cioè. Io l'ho numerata,
Ecco, appunto, PK, il supereroe italiano. È di questo che vogliamo parlare, cioè della nascita del mito di PK, di come è nato, perché è un supereroe della Disney, quando ancora non aveva la Marvel sotto il suo giuogo, che è nato in Italia.
Sì, era, allora, ufficialmente, di solito si dice, è ispirato a Diabolik, effettivamente, in alcune interviste agli autori, in particolare Elisa Penna, che era una redattrice della... allora non era neanche Disney, era Mondadori la produzione.
Sì, è vero.
Si inventò questo personaggio ispirandosi a una parodia di Diabolik che girava all'epoca, Dorelic.
Ah, Dorelic, mamma
che
mia,
Dorelic.
È vero, Dorelic.
Johnny Dorelli che interpretava questa parodia a sua volta dei vari ladri gentiluomini dell'epoca, prima di tutto
diciamo appunto come è nato. Fra l'altro i disegni originali di Papernick erano di Carpi,
sì, Giovan Battista Carpi, su testi di Martina, Guido Martina, e l'idea originale era di questo personaggio che doveva essere diciamo il contrario effettivo di Paperino. Allora la storia era, allora, all'epoca Paperone era utilizzato quasi come un cattivo bonario nella storia, il motore che innescava una serie di reazioni. Al centro della storia c'è Villa Rosa si trova sul Poggio delle Rose, in località Roseto. Sì, non sto scherzando, purtroppo si chiama così, ed era il classico nome di località disneyana dell'epoca, in cui Paperino si rifugia perché, per farla breve, questo edificio era al centro di una speculazione, c'era una serie di vari problemi legati, adesso anche perché la storia onestamente non l'ho riletta completamente.
Sì, anche io non ce l'ho ben presente.
Sì, ho solamente aggiornato le 24 ore ultimamente. Praticamente si scopre, Paperino scopre che questa villa è appartenuta a Fantomios. Fantomios viene introdotto come un personaggio del passato di Paperopoli, quando ancora era prima addirittura dell'avvento di Paperone.
Perché cioè tempi preistorici di Paperopoli. Visto?
Perché praticamente si sa che questo ladro gentiluomo che rubava i ricchi per donare ai poveri era la nemesi della nobiltà di Duckburg, di Paperopoli. Prima addirittura si chiamava New Avalon, se non sbaglio. E la storia narra di come Paperino trova all'interno di una poltrona il costume e il diario segreto di Fantomius, e si crea questa Andrea, la diapositiva numero uno, grazie. Ho trovato il sì, in cui questa è la sequenza della nascita di Paperinik, in cui riutilizza il suo costume. Notate che anche per via delle capacità tipografiche dell'epoca è in blu il costume di Paperinik, non il giallo e il rosso che conosciamo adesso, proprio perché era diverso. Addirittura nelle prime storie lui non porta la maschera.
Ah sì, è vero.
Sì, non porta la maschera per un difetto di colorazione, perché doveva essere colorato in blu, perché Fantomius utilizzava una sorta di cappuccio. Vai avanti, scusa.
Sì, che c'è la rivisitazione moderna dopo.
E questa storia in cui praticamente lui crea questo supereroe, questo vendicatore, la storia si chiama... Paperinik, il diabolico vendicatore del 1969,
che quest'anno sono giustamente 50
anni. Questo è uno schizzo di Giovan Battista Carpi. Tra l'altro, una delle caratteristiche del Paperinik dell'epoca, oltre a essere questo oscuro vendicatore mascherato, era quello di rimbalzare tipo canguro grazie agli stivaletti a molla.
Ah, bellissimi. Quelli sì. Che gli ha dato Archimede. No, non gliel'ha dato,
no,
Archimede.
Questa
era la dotazione standard.
Questa era ancora allora. Paperinik utilizza all'inizio della sua carriera tutti i vecchi gadget di Fantomius. Solo più avanti, nella gestione scarpa del personaggio, introdurranno il personaggio di Archimede Pitagorico come suo ingegnere di fiducia, che alla fine di ogni storia resetterà completamente la conoscenza utilizzando le caramelle cancelline.
Le caramelle can-can.
Sì. In originale erano cancelline, quello è il primo nome, poi vengono... sono un'invenzione di Archimede che gli consentono di scordare tutto quello che ha fatto per Paperinik. Fondamentalmente Paperinik ogni volta si ripresenta l'ennesima volta, ottiene la fiducia di Archimede, gli fa fare questo o quell'oggetto, tipo truccare la 313, la 313X, una macchina esattamente identica a quella di Paperino, solo con un colore leggermente più scuro e che vola. Nessuno ha notato le somiglianze minimamente. Beh, Fantomius non ce l'aveva il cappello.
Era comprensibile fosse una serie della prima storia o era diventato?
Assolutamente no.
No, all'inizio era un personaggio, era l'esatto opposto di Paperino. Paperino era lo scansafatiche, pigro, lui era attivo, vendicativo, il suo bersaglio preferito era lo zio.
Sì, era cattivo proprio nelle storie, cioè le prime degli anni 70, mi sembra.
Sì, vai avanti, scusa, con la... Ecco, questo è il costume che conosciamo adesso, l'ultima versione. Quella dopo? Dopo, questo era il costume invece di Fantomius. Era praticamente identico. Tra l'altro, in storie successive...
Con la maschera blu in testa.
In storie successive si scopre che il costume di Fantomius è un costume di carnevale utilizzato dal fratello di Fantomius e che lui ha riciclato spudoratamente. Poi avanti. Ecco, tra l'altro Paperinik inizialmente avrà un solo covo, che è quello sotto i resti di Villa Rosa. Alla fine della storia il diabolico vendicatore, Villa Rosa viene distrutta accidentalmente da Gastone, che la fa saltare in aria per sbaglio. Lui ogni tanto ritornerà alle rovine di Villa Rosa a scavare, a trovare, e troverà che praticamente sotto Villa Rosa c'è un reticolo di cunicoli che contiene di tutto. Scoprirà tra l'altro che Fantomius ha più di un covo sparso per Paperopoli, in tutti i posti tipo Poggio Cupo oppure un castello. Si scoprirà più avanti che Fantomius appartiene a una famiglia nobile che ha costruito dimore stile medievale un po' ovunque attorno a Paperopoli, e che lui ovviamente ha riempito di questi covi come... L'unico che è costruito effettivamente da Archimede è quello sotto casa di Paperino, a Via dei Platani, di cui Archimede ovviamente non ricorda minimamente nulla, e da cui si accede tramite dall'armadio di ascensore che si trova allineato col camino. Tra l'altro in tempi recenti la Disney si è decisa finalmente a dare delle strutture univoche a ogni singola location dei personaggi. Nel senso, questa è la casa che... tu troverai in tutte le
storie. Ha fatto le planimetrie standard, sì. Diciamo. Okay.
Veramente ci sono proprio l'assonometria con gli spaccati architettonici. Sì, sono matti, però sono quei matti che piacciono tantissimo. Veramente hanno fatto il giocattolo. Su Topolino è uscito la casa da montare con l'ascensore dentro l'armadio di Paperinic. E questo è il personaggio. Il personaggio prende bene piede, viene utilizzato per le cose più assurde, tipo, vai avanti, scusa? Tipo, anche in storie, ecco, anche per queste storie viene, questa è una storia dell'88.
Il tipo, Paperinic al Festival di San Romolo, cioè una storia che già così parte...
Sì, diciamo che lo utilizzavano per qualsiasi zozzeria in cui bisognava metterci... Questo è considerato il periodo comico di Paperinic, in cui lui, tra l'altro, si ritrova anche con altri personaggi. Allora, l'idea del supereroe funzionava, però qual è il passo successivo al supereroe? Vai avanti. Allora, questa è la raccolta...
americana?
Americana delle storie di Scarpa.
Ah, quindi quelle più recenti.
Infatti questo è il nome Dark Avenger. Tra l'altro ci sono alcune nazioni in cui, allora, se tu devi mantenere un'identità segreta, in Norvegia non mi puoi chiamare Fanta Donald il personaggio, perché forse hai dei piccoli problemi.
In effetti.
Tra l'altro Paperinic è in una zona grigia della produzione Disney come riconoscimento ufficiale, perché sapete che esiste un archivio ufficiale di tutti i personaggi paperi o non paperi. Paperinic si trova in quella zona grigia riconosciuta sotto tanti aspetti, perché fa capo a una delle scuole più importanti di fattura disneyana, che è quella italiana, che mi dispiace per gli altri, ma in Italia si produce un sacco di materiale Disney e di buona qualità.
Sì. Che è stato dopo migrato nel resto del mondo.
Guarda, c'è la produzione sudamericana che c'ha delle chicche, ma tanta di quella zozzeria. D'altronde è un paese in cui il personaggio più famoso era Paperoga, dai. Onestamente. E Farfalla Purpurea.
No, allora,
l'identità segreta della ragazza di Paperoga. Parliamone. Vai avanti. Ecco, queste per esempio sono i gruppi che stavano in...
Cos'è, questa, Brasile? Queste
sì, credo che sia un'edizione brasiliana. Quella è Farfalla Purpurea. Gloria è un personaggio quasi semi sconosciuto, la ragazza di Paperoga e Paperbat. E questi sono alcuni dei super gruppi. Non mi chiedere chi sia quello, perché onestamente... Allora, io me lo ricordo in una storia quando ero piccolo, ma se ti devo dire il nome... Sì.
Non l'ho mai visto, quindi...
No, probabilmente appartiene a una serie di personaggi che sono noti in Sud America, tipo Pennino, il nipote di Paperoga, che da noi è arrivato pochissimo.
Sì, anche relativamente tardi, probabilmente, negli
sì,
anni 90.
Sì, erano storie non troppo... vai avanti, scusa. Fino... Per esempio, di Paperinic c'è una riscrittura prettamente americana, che sempre The Duck Avengers, in cui lui fa coppia con, vedete quell'ape lassù, chi si ricorda i cartoni animati degli anni 50? Ecco, è diventato il suo sidekick in questa storia, in cui, beh, se consideri che il suo mentore in questa versione è Pico de Paperis. Quindi, e gira con Duck Avengers, perché giustamente un supereroe deve avere le iniziali sopra. Allora, poi avanti, ecco, arriviamo a 1996, se non sbaglio.
95 in realtà.
95,
i numeri 0 sono del 95. E siamo appunto all'inizio di PKNA come supereroe in stile Marvel DC. E infatti mi ricollego al panel di prima di Emanuele Manco e sempre di Gianluigi Gatti, in cui ricordavano appunto Stan Lee, perché questo fumetto prende tutto.
Ah no, temevo che ci fosse un cameo di Stan Lee anche qui,
no,
non lo ricordavo.
Non c'è. Però diciamo che prende tutto da quello che è stato inventato precedentemente nei fumetti americani e lo ha messo in un formato che secondo me non era quasi mai arrivato in Italia in quel periodo.
No, quella era proprio una sperimentazione. PK fa parte di un gruppo di testate che vennero sperimentate in quegli anni. Sperimentarono l'horror,
Mickey Mouse, mi sembra, MM.
Sì, Mystery Magazine, qualcosa del genere, sì. Che era prettamente un noir. Poi c'era quell'altro con un cugino di Pippo che era un licantropo come personaggio.
Quello me lo son perso,
sì,
per fortuna.
Un mondo parallelo. Era il periodo in cui vennero lanciate le Witch.
Sì, però...
Benvenute nel paradosso Disney.
Però bisogna dire che l'unico che effettivamente ebbe successo di quel periodo è stato PKNA.
Sì, è l'unico che è rimasto,
fondamentalmente. Sì, l'unico che è rimasto, poi... anche MM ha avuto delle belle storie, mi ricordo, però...
Sì, ma era troppo... Allora, aveva un background interessante perché partiva dal presupposto di spostare Topolino in un'altra città. Però era fondamentalmente il solito Topolino, un po' più noir, che faceva l'investigatore. Wow, che novità! Che me lo vesti da Dick Tracy, non è che innovi particolarmente la cosa.
E invece qui in PKNA c'è proprio la rivoluzione di Paperinik. Io faccio un piccolo antefatto, me lo ricordo perfettamente, all'epoca adoravo già Paperinik, stavo comprando le raccolte di Paperinik che c'erano all'epoca, tomi blu e neri, mi sembra che raccoglievano tutte le storie uscite di Topolino sui Topolini precedenti, e c'era questa pubblicità: uscirà a breve PKNA, la nuova avventura di Paperinik, la nuova evoluzione del personaggio. E io l'ho attesi freneticamente, ma le uscite erano così sporadiche e la distribuzione non molto elevata, soprattutto nella mia città, che non è proprio il centro del mondo come Bologna o altre città limitrofe, e mi persi tutti i numeri zero, compreso l'1 e il 2. Cioè io il primo che ho preso è stato il 3, che è il giorno del sole freddo.
Sui numeri zero di PK ci fu un giallo fino a un paio d'anni dalla produzione,
sì,
perché
sì.
Iniziarono con il numero 0, il numero 02 e il numero 03. E lo 01?
Lo fecero come speciale,
sì,
poi 2-3 anni dopo.
Era il secondo speciale, se non sbaglio.
Sì, mi sembra.
Perché il primo
sì.
Era Paperinik Missing, se non sbaglio. Che aveva aveva la copertina per gli anni 90, per chi si ricorda.
Cos'è, quella argentata, la copertina?
La copertina argentata che faceva tanto variant della moda malsana che c'era all'epoca per i supereroi, di fare queste copertine, quella con lo sbrilluccichio, quello con il sangue del tipografo, c'era
allora,
di tutto,
aspetta,
all'epoca.
Posso dirlo? È il Lance Flair dei fumetti.
Adesso se inizi a citare quella persona io poso il microfono e me ne vado.
Lo sai che sono pagato da loro adesso? Io devo citarlo ogni tanto.
Io non voglio sentir parlare di René Ferretti, va
oh,
bene?
Ok, smarmella. E quindi arriviamo ai numeri zero, di cui il primo è appunto Evroniani, dove vengono presentati i nuovi cattivi,
sì.
E il nuovo PK.
Sì, la furbata era quello di mettere... chiaro fin dall'inizio che si trattava non della continuity ufficiale, o perlomeno di una linea secondaria, JJ impara come si fa, in cui si prendevano i personaggi, era l'ambientazione quella, però si deviava.
Sì, perché intanto su Topolino continuavano a uscire le storie stand alone di Paper e Nick. Quindi non è che. Quindi avevi questi due filoni che divergevano l'uno dall'altro.
Infatti, fra allora, l'elemento principale di differenza è il fatto che Paperino non abita più in Via dei Platini. Per una serie di circostanze oggettive, traduzione, lo zio l'aveva fondamentalmente obbligato a diventare il custode del nuovo edificio che aveva comprato in centro, la Ducklair Tower, un mastodonte di 150 piani.
Più uno.
Sì.
150 più uno.
Lui, Paperone, sa che sono 150.
Okay.
E c'è una storia in cui lui cerca di contare per trovare il piano nascosto e non ci riesce. Praticamente viene trasferito a forza nella Ducklair Tower e lì scopre praticamente per caso...
Sì, come lui fa il custode, il palazzo è totalmente vuoto in quel momento e lui...
Sì, veniva man mano affittato, c'era sì, giusto... uno dei primi... Canale 00 era stato
sì, è stato il primo che ha affittato, dopo gli altri man mano sono arrivati, però all'inizio lui era da solo in questo palazzo deserto e quindi se lo vasca, come si può dire, quindi se...
traduzione?
Ah, scusa, sì, questa è la crusca, è un'altra parola da aggiungere, vuol dire che se ne va in giro allegramente, indisturbato, ok?
Sì. E scopre che il palazzo allora, il palazzo è appartenuto a un tale Everett Ducklair, scomparso misteriosamente. Tra l'altro Everett Ducklair nella serie viene tratteggiato come questa, a tutti gli effetti è un Tony Stark, solo che è un Tony Stark che è perseguitato dal destino, prende tutto quello che inventa, diventa un'arma di distruzione di massa.
Sì, quindi cioè viene perseguitato dai sensi di colpa alla fine.
Sì, ma lui
no,
lì c'è, se non sbaglio, una storia in cui lui cerca di inventare qualcosa assolutamente tranquillo, un orsacchiotto, e diventa un tipo un robot di sistema di distruzione. Adesso
sì, non mi ricordo in che lui parte, che vuole inventare questo orsacchiotto per i bambini robotizzati, e alla fine diventa un'arma di distruzione di massa, l'orsacchiotto che voleva vendere alle famiglie. Queste sono piccole pillole che vengono nelle varie storie.
E praticamente lui, allora, Paperino entra in contatto con l'intelligenza artificiale del palazzo, uno.
Giustamente uno.
Anche perché dopo ci sarà anche due, ma non vogliamo spoilerare.
No, ma oddio, spoiler su una serie di 24 anni fa si
c'è
può
gente
fare.
Che ti romperebbe le scatole al riguardo.
Vabbè, allora, venitemelo a dire, perché comunque due appare giustamente nel numero due del fumetto, perché giustamente doveva stare lì.
E allora, il salto nel diventare da Paperinic a PK... cioè quando entrano in scena i cattivi, entra in scena questa razza aliena, gli Evroniani, che sono una sorta di parassiti emozionali che infettano i vari pianeti.
Meglio vampiri di emozioni.
Sì, quello che sia. Comunque, per la cronaca, la bestiaccia al centro fra i due paperi Nick. Ovviamente sono paperi anche loro, perché giustamente la...
È un mondo di paperi.
E paperi Nick si accorge che il suo armamentario non è efficace. Non riesce ad avere la meglio di questo nuovo nemico e quindi si rivolge a uno per ottenere tutta una nuova attrezzatura, fra cui
lo scudo extransformer,
fra cui l'extransformer che diventerà l'arma icona della serie. È a tutti gli effetti
hanno fatto anche il modellino, mi sembra.
Sì, sì. Hanno fatto dei giocattoli, una versione in cui che spruzzava anche acqua.
Oddio, beh.
Ce l'ho, lascia perdere, si è rotto subito. No, ce l'ho, ma è rotto. E i corrispondenti seriali fanno anche questo. Tra l'altro, lo scudo gli consente di volare, e il pugno là davanti è effettivamente un pugno. Ha una.
Estendibile, un pugno estendibile.
Sì, ha una relativa, non eccezionale, capacità di mutare forma, perché riesce ad allargarsi. Ha il classico metallo alieno ipertecnologico che fa tutto quanto, anche il caffè. E da qui c'è tutta una serie di nuove storie. partono da questo presupposto per poter svincolarsi dalla continuità ufficiale, non c'è Archimede, anche se Archimede per esempio
Appare nella prima, sì,
compare in una storia in cui praticamente viene congedato dalla sua funzione di ideatore dei gadget, perché giustamente avendo un'intelligenza artificiale di non so che livello,
sì, e soprattutto che ha una fabbrica dietro che produce le cose direttamente,
sì, perché
è più comodo.
Sì, infatti no, sarebbe molto bella, perché lui prende l'ultima caramella cancellina per dimenticarsi definitivamente, che poi non è vero perché nella serie effettiva no, continua. Okay,
sì.
Allora, la serie va avanti per
50 numeri, di cui l'ultimo doppio, in realtà vabbè, considerando le numerazioni zero, sono 52 numeri. Perché
sì, no, più ci sono degli speciali.
Gli speciali e via dicendo.
Mi pare 8
sono
speciali almeno.
49 uscite standard, più i 3 numeri 0 diventano 52. Quindi. Nei vari episodi, soprattutto all'inizio.
Questa è la Dacler.
La Dacler, sì. Uno degli edifici iconici di Paperopoli, ci viene detto fra l'altro. Dell'epoca.
Sì, perché sta presente al centro. Un Paperopoli, soprattutto ultimamente che hanno definito l'aspetto di parecchi edifici, la Declare sorge nell'equivalente della City ed è perfettamente visibile, anche perché 150 piani, con tutto che l'edificio più alto di
con
Paperopoli,
con i gargoylins sopra,
sì. L'edificio più alto di Paperopoli comunque è il deposito, perché si trova su una collina. La collina ammazza motori o ammazza asini a seconda della versione temporale a cui si fa riferimento.
Sì, come dicevo, dovrebbe essere costruita su uno dei punti energetici, mi sembra.
Sì, perché Dacler aveva anche la passione delle pseudoscienze, fondamentalmente, quindi si trova in varie su una giunzione delle linee di lei, addirittura.
Sì, infatti i gargoyle stanno lì per un motivo, ma c'è una storia apposta in PK, quindi non le hanno mai fatte così.
Sì, infatti anche qui l'architetto era un genio, un autentico pazzo,
sì,
o entrambe.
Sì. No, comunque il bello dei primi tre numeri zero è proprio che inizia a presentare lentamente dei vari personaggi. Angus, che è un redattore...
Sì, è il redattore... Non mi pare che fosse il redattore
no,
capo.
No, un giornalista.
Giornalista del canale 00, sì. Angus Fangus, sì. Un kiwi. Che è l'equivalente di J. Jonah Jameson, né più né meno.
Esatto. Poi c'è Laila Lei, che si capisce da subito essere un agente del futuro, della tempolizia.
Notare la doppia L, perché
esatto.
Giustamente sono supereroi, se non ce n'è almeno uno con le iniziali doppie sembra brutto.
E via. Poi c'è Camera 9, un personaggio non usato tantissimo, ma che ha delle puntate di un certo spessore.
Sì, ha un passato che non si sa bene chi sia, ma è inquietante tante volte,
sì,
quando accennano chi potrebbe essere. Dal vampiro.
E poi c'è giustamente Xadom, che viene presentata, l'ammazza Evroniani.
Sì, Xadom è l'ultimo esemplare di una razza aliena che è stata decimata completamente dagli Evroniani. Lei pensa che di essere proprio
di
l'ultima
Xadom,
si è modificata geneticamente per essere la nemesi degli Evroniani.
Ecco. Questo, dato per far vedere Xadom, che è lì in basso, è una tavola... di non mi ricordo esattamente che episodio, forse proprio di Xadom, quando si conoscono lì nello 03, adesso non mi ricordo esattamente, e comunque è una xerbiana, l'azzurra,
sì.
Quindi è un'aliena, diciamo così, potenziata per vari motivi che vengono spiegati all'interno della storia, e la vera differenza che ho notato subito in quell'epoca era lo spessore delle storie. Cioè, lo spessore delle storie, una collegata bene o male all'altra, o comunque in una stessa continuity, che era nettamente di un altro livello rispetto a quelle che potevi trovare prima su Topolino.
Sì,
e questo per me, cioè, per me che non leggevo Marvel o DC, era un'innovazione incredibile. Cioè, io mi ricordo ancora dove leggevo, a parte in classe, perché lo ammetto, durante l'ora di italiano, infatti si vedono le mie parole prese dall'Accademia della Crusca, leggevo ogni tanto PK, lo ammetto, e mi ricordo addirittura dove lessi uno dei primi.
È andata bene,
posso.
Potevi leggere Shoei.
Sì, ma infatti, parliamone. ok, quindi PK, mi ricordo il numero 4, Terremoto, lo comprai in gita scolastica, cioè proprio arrivai, vidi l'edicola lì davanti, vidi pick up, ho detto no, lo devo prendere subito, e me lo lessi su un treno mentre ci spostavamo da un punto all'altro delle Cinque Terre. Cioè, ora voi ditemi come fa uno a ricordarsi, se voi vi ricordate dove avete letto un fumetto voi una volta. Non lo so, a parte il Chess, cioè ecco, a parte quello. Ok.
Guarda, la spada di Azrael, edizione polacca, comprata a Varsavia, ed era la terza versione della storia perché mi interessava la lingua.
Ok, tu non conti, basta. Sì, se vuoi, lo vuoi anche menare, se vuoi. Sì, vabbè, però mi piace saperlo, cioè... No, è piena di nerd all'ennesima potenza, di cui... Allora, Emilio, insomma...
ci sono i bambini che ci ascoltano.
Infatti... Su fantascientifica tutta gente di buoni...
Ti stavo per rispondere alla romana che non è il caso.
Lasciamo stare. Comunque sì, tanti bei personaggi sono entrati in questo pick up con queste storie di spessore, con queste storie che ti rimangono proprio dentro, ti colpiscono emotivamente. E io mi ricordo la posta, che probabilmente richiama quella inventata da Stan Lee anni prima.
Il modello era sempre quello.
In cui i genitori scrivevano le lettere o le prime email, perché ricordiamoci erano a fine degli anni 90, alla redazione, in cui dicevano che fregavano PKNA ai figli oppure lo compravano con la scusa di darlo poi ai figli, in realtà se lo leggevano loro.
No, non c'è bisogno. Mio padre mi fregava regolarmente il numero. Vabbè, mio padre all'epoca leggeva PK e Lobo. Datti una regolata.
Ok.
Quindi.
Piccola parentesi familiare. Negli anni 70 mio padre iniziò con anni 60 mio padre iniziò con l'abbonante Topolino. E mia madre diceva: ma perché le presente i bambini? Ma non sanno leggere.
Con calma, poi quando crescono sapranno leggere.
Diciamo che la storia di copertura aveva bisogno di una raffinata.
Sì, però intanto.
Ok. No, beh, la Disney già ce l'aveva da prima, però qui fu un passo in avanti.
Sì.
Beh, aspetta, le tessere, il club di Mickey Mouse aveva iniziato parecchio prima. Sì.
Però io ammetto che avevo comprato anche il diario e l'astuccio che sfoggiavo a scuola, eh. Ah, ok.
Beh, non ci dimentichiamo che i giochi... senso, era rarissimo trovare i giocattoli.
Sì, sì, è vero.
Io ne ho quattro.
Questo è uscito in 4 o 5 numeri. Una cosa allucinante. Io mi chiedo... La maggior
Stiamo
parte
parlando della pistola Zapper di PK.
Sì, la maggior parte di questi giocattoli, praticamente, quando vai ad assemblarli, hai bisogno di un fisico nucleare che riesce a capire le istruzioni e poi qualcuno che riesce a montarle, tipo... Infatti, se guardi bene, sono tutti un po' storti.
Comunque io mi ricordo il walkie-talkie. Col walkie-talkie e con gli amici, dopo 20 metri non ti sentivi già più col walkie-talkie. Dici, che cacchio, urlo, senti meglio.
Sì, sì. Ma è normale, i walkie-talkie della Disney, io ci ho fatto caso perché l'avevo preso tutte e due, vabbè, comprando Topolino, sì, anche beh. Normale. Tra l'altro uscì non quello di pick up ma quello di Double Duck, sì, perché Paperino c'ha l'ira di Dio di altre identità. Fecero addirittura una raccolta in cui compariva lui come Paperino, come Paperinic, come pick up e come Double Duck. Sì, c'è una storia in cui si incontrano e si chiedono ma come faccio a incontrarmi? Sì, è successo anche questo. No, tra l'altro pick up introdusse nel modo di narrare Disney anche il paradosso temporale.
Sì, è
gestito
vero.
Decentemente.
Sì.
Sempre prendi. Beh, JJ.
Bisogna dire che comunque l'episodio dove la tempolizia rimane bloccata nel punto focale del tempo e lui deve avvicinarsi a questo per disancorare.
Beh, vengono introdotti anche personaggi, sì. Tipo uno viene introdotto prima come un cattivo da una storia, il razziatore. Un tizio
appunto, si vede subito nella puntata che io ho letto all'inizio, appunto, il giorno del sole freddo.
Sì.
Che
sì, il razziatore nasce come un pirata, fondamentalmente, un pirata che va fregandosi determinati oggetti nella storia per poterli rivendere, dopodiché diventa un ospite quasi fisso, addirittura iniziano a scrivere le storie del figlio del razziatore. Tra l'altro la cosa divertente di questi numeri è che avevi la storia seria e poi c'era una storia in appendice, di solito disegnata da Silvia Ziche.
Sì, ma non da subito, no. Dopo i primi 10-12 numeri.
Beh, sono arrivato. Devi far consolidare la storia prima, rendere i personaggi abbastanza familiari. Dopo c'era tutta quella serie di storie su Angus Fangus, le inchieste di Angus Fangus, oppure a un certo punto compare Patemi.
Sì, Urk. Sì, perché in una compare Urk.
All'interno della Duckley c'erano vari studi televisivi, fra cui uno in cui registravano una soap opera, Patemi. E c'è tutta questa, tipo Baldo l'Allegro Castoro, compaiono questi personaggi a limitare.
È bello che questa soap opera di Patemi, gli attori non riuscivano ad essere colflamizzati, come si suol dire, non sì, abbiamo allora, ancora spiegato il termine, però vuole dire che Levroniano ti spara con la sua pistola ciuccia emozioni e tu diventi questa ameba senza emozioni che segue...
Con la testa visivamente in fiamme, ma non è una fiamma fredda.
Sì.
E tutto in tinte di azzurrino e nero.
Sì, di azzurrino,
il personaggio
sì.
Diventa vira la paletta.
Sì, dopo praticamente tu gli puoi parlare, lui non è più cosciente di se stesso.
E c'erano gli attori di questo Patemi che erano tipo calculon di Futurama, come provano a sparargli e non ha effetto perché sono talmente morti ormai a forza di fare questa
e da lì si vede, mi è venuto in mente la comicità degli evroniani, cioè sì. Inserita anche in questi evroniani, queste
sì, ogni tanto
ci soldati
sono
che danno delle perle
di basso rango che vengono mandati alle missioni e si trovano in situazioni. Beh, c'è stato l'Atlanta a un certo punto, in appendice c'era E come Evron, la guida degli evroniani alla galassia, con questi evroniani che arrivano sui pianeti più bizzarri che cercano di assoggettare popolazioni tipo degli alieni a forma di palla con lunghe zampe e un becco assolutamente inutili, e questi che impiegano intere campagne militari per bloccare, non riusciamo a fermarli, ma non hanno neanche un cervello, che significa questo? E ci sono sempre questi due evroniani che fanno da rapporto.
E comunque in PKNA c'è sempre questo rapporto con la comicità. Quindi ci sono battute di alleggerimento, scherzi tra, per esempio, tra uno e PK, oppure tra PK e
sì,
razziatore, via
uno
dicendo.
Ha la funzione molto da Alfred, in parecchio, sì. Senso, appena succede qualcosa uno commenta smorzando completamente l'atmosfera. La serie ha continuato per 3 anni circa.
Fino al 2000, è finita nel 2000.
Sì, 3-4 anni.
Con la base. Quindi col doppio episodio che si chiama Se, e appunto fa ritornare Duckleyr dal suo tempio monastero sperduto sull'Himalaya, ritorna appunto a Paperopoli. Diciamo che l'ultimo episodio è un se fosse, cioè se fosse cambiata la storia in questo punto, cosa sarebbe successo se Paperino non avesse mai conosciuto uno, se non fosse andato nel tempo a fare quella cosa e via dicendo. Quindi è un agglomerato di alcune storie di se fosse.
E qui ritorniamo a un classico, sì. Elseworld, sì. Da parte di sì, What If da parte Marvel,
esatto. E lì si conclude,
la scuola quella è,
per aprirsi un altro ciclo che io ammetto ho cestinato
sì,
brutalmente
anche i lettori,
sì.
Perché quel
andò avanti addirittura 30 episodi, mi sembra, quindi cioè già tanto.
No, 18.
No, quella 18 è la terza. Numero. Quella è la terza, reboot. PKNA al quadrato andrò avanti una trentina
no,
di...
No, PK2 io dico 18
PK2,
episodi.
PK2, solo 18?
Sì, sì.
Me ne ricordavo di più. Di
erano 30. Pesanti, sembravano di più.
Ah, ok, proprio per quello lì, ok.
Sì, sì, in PK... la storia viene leggermente modificata, introdotto Duckleyr come avversario ricorrente.
Sì.
C'è tutta
Paperino
una storia
viene
con
scacciato, sì, viene scacciato dalla Duckleyr, uno viene spento, quindi sì, viene resettato praticamente l'alter ego.
Sì, tutto quello che può andare male va male, però non ha molta presa e tentano la carta del reboot generale con PK, scritto proprio PK, in cui Paperinik non è mai esistito.
Sì.
Paperino viene...
Cioè, ma ne dobbiamo parlare, cioè, per me è una cosa che fa male al cuore quella...
Tanto fa una brutta fine.
Vabbè, quello...
Sì, fondamentalmente, allora, PK, o meglio, Paperino viene... reclutato da un corpo di difesa intergalattico chiamato Guardiani della Galassia.
Paperino. Sì. Paperino, sì, sì, Paperino. Sì.
In cui lui viene dato l'uniforme che, cioè, è quella di Paperinik, perché tutti si vestono in quel modo.
È la storia di Lanterna Verde in ambito...
Sì, ma il film, sì. Non i fumetti, il film, tutto il peggio fondamentalmente. E lui prende il nome perché legge la matricola sullo scudo.
È
PK-232, sì. Qualcosa del genere.
E da lì si può già dire che si bruciano quei tomi lì, basta.
Sì,
non so chi abbia avuto l'idea, ma è stata una delle cose peggio riuscite di quegli
era un
anni.
Tentativo di far ripartire. Infatti tutto il ciclo di PK è organizzato in quattro blocchi. I primi due sono New Adventure, PK Quadro, che sono il nucleo originale. Poi c'è PK, semplicemente, che lasciamo perdere, non c'è. E poi ci sono le storie che non sono più uscite come testata a sé stante, ma sulle pagine di Topolino,
sì.
Che è il ritorno, che si rifanno direttamente ai primi due blocchi iniziali. La parte dei Guardiani della Galassia è stata cancellata.
Sì, sì, è stata cancellata. Infatti c'è stato reboot, la continuazione dell'avventura di PK 20 anni dopo, quindi nel 2015 sono uscite, ho qua due albi, sono usciti su Topolino alla fine, da Topolino 3000 in poi. Mi ricordo perché sono tornato in edicola a cercare apposta il Topolino 3000 dopo secoli che non ne compravo per leggere la rinascita di PK. E in effetti in questo giro secondo me ci sono riusciti. Cioè sono riusciti a dare una continuity dopo PKNA al quadrato con anche alcuni personaggi di quelle storie. E riescono comunque.
Ci sono tutti gli strascichi, sì, della distruzione degli Evroniani.
Sì, quello sì.
Alla fine delle storie originali, gli Evroniani come impero vengono distrutti.
Viene uccisa anche Scadum e via.
Praticamente in queste storie incontrano delle piccole fazioni di Evroniani che sono sopravvissuti al decadere dell'impero e che.
Sì. Sì, all'inizio sì. Deve distruggerla o no? Quindi poi andò avanti.
Alla fine la Dacler Tower si trova. Allora,
l'hanno distrutta? Sì.
No.
Beh, sì, no. No. Cioè, no.
Allora, la Dacler Tower è rimasta per un periodo in una dimensione parallela.
Sì.
Poi doveva ricomparire più avanti. Adesso non si è capito bene se si è effettivamente distrutta oppure si è stata mandata in un'altra dimensione parallela.
Vabbè. Quello, sì, in effetti,
e tutto anche per giustificare la presenza di questo edificio dei 150 piani che nessuno si ricorda mai a Paperopoli, quindi è scomparso, poi ricompare più avanti negli anni. Tra l'altro
sì.
Il ciclo di PK ha continuato sulle pagine di Topolino tranquillamente, ormai è riconosciuto anche dai fan, non c'è problema nel leggerlo rispetto alle storie di Paperinik, perché tu sai che comunque se c'è il logo PK ti trovi in quella linea temporale e non hai problemi, perché poi Paperinik è continuato.
Sì, sì, ma infatti.
Nel 2007 ha iniziato con le sfide contro i supereroi, contro i supercattivi, nel ciclo Paperinik contro tutti. E poi l'anno successivo in Ultra Heroes, una storia di nove numeri, in cui... Andrea, scusa, torni sulla directory mia. Avanti. Hanno fatto anche il videogame, tra l'altro. Eccoli, gli Ultra Heroes, un tentativo divertentissimo di mega gruppo alla Avengers o alla Justice League, usate il termine che vi pare, in cui hanno radunato tutti i supereroi più famosi del gruppo dei Paperi, più un paio di personaggi ideati apposta, tipo Quadrifoglio, che ovviamente è Gastone, e Iron Cicius, con un'armatura fornita da Eta Beta, che è il mentore del gruppo. E hanno recuperato anche Paperinica, la versione femminile di Paperinic, Paperbat e Super Pippo. In questa storia Eta Beta mette insieme questo gruppo per confrontarsi con quella dopo, con la minaccia dei Bad Seven, ovvero altri cattivi storici guidati da Spennacchiotto, con un gamba di legno con le braccia alla Octopus perché può rubare meglio, ovviamente Macchia Nera che non si può tenere fuori, Zefiro mi pare si chiami lei, non... Zafire, che è un personaggio che era comparso nella storia nell'anno prima in Paperinic, più alcuni personaggi che erano legati al passato di Paperinic, come Scorpius che compare inizialmente nella saga della pietra dello Zodiaco a metà anni 80 se non ricordo male, e Inquinator, oltre a Roller Dollar, che è un poco credibile super cattivo impersonato da Rocker Duck.
Non me lo ricordo minimamente.
No, la storia parte da un presupposto divertentissimo. Scompare il deposito con i bassotti dentro che stavano cercando di rapinarlo, scompare anche Paperone e tutti devono si stanno chiedendo chi sia stato a farlo sparire. Nel frattempo devono recuperare le pietre ultra che sono una degli oggetti. No, non vanno montate su un guanto, non ti preoccupare.
Ok. No, mi stava già venendo che fosse una variante delle pietre dell'infinito.
No. Allora, nella storia a un certo punto fanno impazzire Eta Beta che diventa gigantesco e vuole distruggere la città, ma quello è un altro paio di maniche. Ed è un esperimento divertentissimo, tra l'altro per assurdo si trova sul sito della Disney, si trova in PDF. Non mi chiedete per quale motivo. E perché gli piaceva, che ne so. T'avevo detto di non chiedermelo. Vai avanti, scusa. Allora, più avanti,
Fantomius, giusto, è vero.
Nel 2007 si ritorna alle origini. In una storia, Paperinic e l'ombra di Fantomius, in cui si ripesca l'origine effettiva del personaggio. La storia di Marco Gervasio, che curerà tutta questa storyline fino ai giorni nostri, in cui finalmente si dà un nome, un'identità a Fantomius, che è il...
Si spiega la sua storia.
John Quackett, cioè questo nobile di antico lignaggio residente a Paperopoli che vuole vendicarsi diciamo dei suoi compagni di casta, degli altri nobili che sfruttano il popolo e quindi si mette a fare il Robin Hood. Avanti. Vengono recuperati alcuni personaggi che erano già comparsi nel 1970. Nel 1970 Dolly Paprika, che è fondamentalmente la spalla, ma l'Eva Kent del personaggio, vengono recuperati e sistemati dando anche un passato precedente a quello, all'avvento di Paperone, della città di Duckburg, di Paperopoli, che adesso sappiamo si chiamava New Avalon, esiste dal 1500, ciò significa che qualcuno subito successivamente, il secolo successivo alla scoperta dell'America, qualcuno da quelle parti
ci ha fondato la città.
Sì, perché l'antenato, il duca pazzo, chiamato di Jack Quackett, aveva comprato dei terreni nel 1579. Esatto. Quackett è un discendente. E discendente, prende Quackett anche un fratello maggiore, che è l'autore, l'architetto che ha costruito la cattedrale di Notre Dame, che si trova, che compare sempre un'altra storia. Ed è tra l'altro l'autore del costume, l'autore di tutte le case, Villa Lalla, Villa Rosa, tutte l'ha costruito lui in stile finto medievale. Il motivo per cui Paperinic ha tutti questi covi nascosti è perché Fantomius aveva tutti questi covi nascosti in giro. Tra l'altro Fantomius all'epoca utilizza come marchingegnere il bisnonno di Archimede Pitagorico.
Tutto si ricollega.
Aspetta, ma il bello che si scopre è che i Pitagorico avevano anche una pecora nera. Sì,
questo non la so.
Allora, il marchingegnere di Quackett era Copernico Pitagorico. Si scopre che c'è un gemello, Cartesio pitagorico, membro di una setta veneziana che vuole conquistare il mondo. Lascia perdere.
Appoggiamo lì. Mamma
però
mia.
Si scopre che almeno anche i pitagorici, oltre a essere fregnoni sfruttati dal ricastro di turno per fare lo sporco lavoro di ingegnere, c'è almeno qualcuno che ogni tanto vuole diventare qua.
Sei già arrivato quasi alla fine, visto che non c'è più tanto.
Ci sarebbero. Vai.
No, più che altro perché volevo ritornare sulle storie di PKNA. Intanto per fare una domanda al numeroso pubblico che ho qua davanti, molto ben preparato. E seconda cosa, per far vedere delle. Oddio, ce la faccio. Se no, non c'è. Nella mia cartella ci dovrebbero essere alcune dell'eroe da giovane, ci dovrebbe essere, o Terremoto, uno dei due. Sono edizioni americane. Appunto, ecco, questa qui è una proprio come viene visto sul fumetto il movimento. Cioè, per l'epoca per me sono state abbastanza rivoluzionarie.
Un fumetto Disney era abbastanza strano, nel senso una sequenza del genere la potevi trovare su un fumetto di supereroistici, ma roba Disney in...
Sì, cioè tutta l'evoluzione di semplicemente lui che esce da una caverna ti dà proprio il senso del movimento, che intere tavole senza parole, solo con immagini che ti descrivevano la situazione e via dicendo.
Quella in alto a sinistra è uno per la cronaca.
Sì, esatto. Passa subito a quella dopo di Terremoto. Qui c'è la PBI, per esempio. Cioè, è inutile che dica che è l'alter ego della FBI.
Che, tra l'altro, in PK era una cosa, ma nella continuity ufficiale la PI è la Paperon Intelligence Agency, che ha solamente due agenti, mese 12 che è Paperoga e mezzo servizio e quasi qualificato che era Paperino, perché ovviamente tira sul prezzo per avere...
E sono proprio edizioni americane, perché appunto PK, nato in Italia, è stato preso e sparato in mezzo mondo, dove negli Stati Uniti non credo che abbia fatto un grande successo, però nei paesi sudamericani
i personaggi supereroistici Disney avevano fatto il tentativo a metà degli anni 90 con Darkwing Duck, ma era rimasto caso a sé.
Ok. Non è Jet McQuack,
non è utilizzato nella continuity italiana.
Io adesso, visto che i miei episodi preferiti alla fine sono i primi, diciamo due, Terremoto, che è appunto questo dove vengono create delle macchine per creare dei terremoti, molto bella questa storia, per far inabissare una parte di Paperopoli, della zona di Paperopoli, però questo avrebbe portato un innalzamento di molte terre fertili per produrre cibo. E sebbene Paperino impedisca la morte, quindi l'inabissamento di parte di Paperopoli per questa creazione, in realtà uno non decide di distruggere le macchine del terremoto, ma semplicemente le spegne. E già questo, secondo me, dice tanto delle storie.
Di linee narrative lasciate in sospeso col dubbio che possa esserci qualcosa. È praticamente una storia sì, una storia no, lasciava il sospetto. Aspetta un po'.
Sì.
Ma gli evroniani finiscono tutte le storie così, dice, li abbiamo sconfitti, ma
però,
che tra l'altro gli evroniani si riproducono con dei bozzoli tipo alien, quindi ogni tanto da qualche parte sul mondo cicciava una di queste.
Noi dobbiamo stringere, perché da qua mi stanno già facendo lo segno di zitto zitto, basta, abbiamo già più o meno detto tutto. E vorrei chiedere, secondo voi, qual è l'episodio che più vi ricordate qui del pubblico, se vi ricordate qualcosa oppure tutto così, basta.
Io il numero 0 e poi la recente ripresa.
Quelli nuovi.
Un po' più nuovi, per estrema curiosità. Ero già grandicello, quindi era una curiosa, un gadget curioso dal mio punto di vista, perché era appunto l'arrivo del mondo Disney al mondo Marvel. Era un prodotto visto all'epoca molto a tavolino, mentre in realtà era un tavolo, non era così preparato come si credeva, però veniva visto quanto era una multinazionale che arrivava a imitare
Sì, sì. Però in realtà io, a parte questo qui che sembra effettivamente molto in stile Marvel o DC, sembra molto preparato a tavolino, però secondo me se dura ancora, se le storie ogni tanto io me le rileggo anche adesso, è proprio perché avevano un loro spessore ed erano fatte veramente
sì,
bene.
Funzionava, avevano un background coerente internamente e quindi poteva funzionare tranquillamente.
È stato un ottimo esempio di avere avuto la scuola di cioè,
sì, sì.
Lì si è forgiata una generazione di giovani autori che sono adesso il presente.
Beh, all'epoca ci lavorava pure diciamo alcune belle storie, poi anche Tito Faraci che all'epoca era fondamentalmente Artibani.
Signori,
esisti, esisto.
Io vi ringrazio prima che il buon Franchini ci uccida, quindi grazie a tutti, grazie a tutti.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Arme rosse, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigate.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
85%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Blocco 7 pronto.
Pronto, attivato.
Blocco 7 posizionato.
Thank you. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.